e con l'aiuto del nostro patrono, in questa tradizionale novena, così radicata, così sentita, così partecipata ad Agio Sant'Antonio, noi stiamo cercando di entrare e entrare in profondità in quello che è il cammino pastorale della parrocchia per questo anno nuovo. E il cammino pastorale della parrocchia in questo nuovo anno si è prefisso di cogliere, di approfondire, allo scopo poi di far vivere, un aspetto caratteristico dell'essere cristiano, l'accoglienza. Il cristiano è tale nella misura in cui riesce ad accogliere, dice il piano pastorale, ad accogliere Dio e ad accogliere gli altri. A conclusione del Natale abbiamo visto come il cristiano, se vuole essere se stesso e quindi creatura di Dio, figlio di Dio, non può non accogliere Cristo, il quale è venuto sulla terra sì per rivelarci il Padre, ma è venuto sulla terra anche per rivelarci l'uomo. E a quella domanda di sempre, che cosa è l'uomo? Chi è l'uomo? Che cosa deve fare l'uomo? Il Natale ci ha aiutato a rispondere che Cristo è l'uomo perfetto. E il Concilio ha aggiunto: chiunque segue Cristo l'uomo perfetto si fa lui pure più uomo. Ma noi, oltre ad accogliere Cristo come modello, come prototipo, come compagno, non possiamo non accoglierlo in una offerta tutta particolare che lui fa di se stesso. E Gesù si dona in tante maniere, ma una maniera particolare attraverso la quale si dona ai suoi, ai discepoli, alla sua Chiesa, è l'Eucaristia. E difatti ieri sera meditavamo come questo dono è un mistero e quindi vi sono diversi aspetti. Vedevamo ieri sera come l'Eucaristia è il sacramento dell'Emanuele. Gesù continua ad essere il Dio con noi attraverso i segni del pane e del vino. Ancora, l'Eucaristia è un pozzo, una cisterna di amore, ma non di un amore qualsiasi, dell'amore di Cristo, quell'amore che l'ha portato a darsi al Padre e a sacrificarsi ai fratelli. Ancora, l'Eucaristia è il sacramento, la presenza di Cristo risorto. E allora vogliamo uscire dalla solitudine esistenziale? E allora vogliamo realmente amare? Vogliamo realmente superare, vincere le tentazioni, le difficoltà, le tempeste della vita giorno dopo giorno? Accogliamo Gesù, perché accogliendo Lui non soltanto lo avremo accanto a noi, ma noi ci carichiamo il nostro cuore del suo amore. Noi carichiamo la nostra povertà, la nostra fragilità della sua forza di risurrezione. Ma la Chiesa da sempre ha creduto a un altro tipo di presenza di Gesù. E mi piace dirlo leggendo un brano dell'ultimo concilio, sentitelo, molto bello, perché in questo brano sì, sentiamo delle parole, ma c'è tutta tutta l'esperienza, ad esempio, di due santi che certamente conoscete, Vincenzo De Paoli e Maddalena di Canossa, qua vicino ad Agio Sant'Antonio, da molti decenni ci sono le figlie di Maddalena di Canossa, le canossiane. Ebbene, sentite questo brano com'è bello. La Chiesa, circonda di affettuosa cura, quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi, riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore. Bellissimo, bellissimo. Non sappiamo il perché. Gesù, per rendersi presente, ha scelto i segni del pane e del vino, ma li ha scelti. Non sappiamo perché Gesù, per restare in mezzo a noi, ha scelto i poveri, i sofferenti. Perché lui si identifica con i poveri e con i sofferenti, certamente non con i ricchi. Ma ancora continua il brano. Si premura di sollevarne l'indigenza e, sentite, in loro intende servire a Cristo. Bellissimo. Il povero e il sofferente, come il pane e il vino, sono il sacramento di Cristo. Lo sappiamo. Gesù, per un verso, ha lasciato la sua presenza nei segni del pane e del vino, per l'altro verso, alla stessissima maniera, lascia la sua presenza nei poveri e nei sofferenti. Fra l'altro, lui lo aveva detto: ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Non sappiamo il perché, ma è così. Ricorderete la nostra patrona d'Italia, Caterina da Siena. Caterina un giorno dalla finestra vede un povero infreddolito. Pensiamo a quanti infreddoliti saranno stati in questi giorni anche qui nella nostra Agia Sant'Antonio. Ebbene, Caterina, forte di questa fede, esce, si toglie il mantello e lo dà al povero perché si possa riscaldare. E la notte le appare Gesù e le dice: Caterina, grazie perché mi hai consentito di riscaldarmi. Bello. Capirete come Caterina, che aveva la fede, come tutta la sua vita realmente la spente per i poveri, per i sofferenti. Perché nei poveri e nei sofferenti Caterina vede Gesù presente. E allora i poveri, i sofferenti, sono immagini viventi del Signore sofferente, che interpella, che chiede di essere accolto. Nella tradizione della Chiesa, che è stata ripresa anche recentemente, troviamo un'espressione molto bella: i poveri del Signore. I grandi documenti non parlano mai dei poveri, ma parlano sempre dei poveri del Signore. Perché il Signore ha voluto identificarsi con loro. Le ricorderete certamente alcune scene, come per esempio Vincenzo De Paoli. Prima di andare a visitare i poveri o i sofferenti, passava dalla chiesa e, per stabilire questa continuità tra Gesù nell'Eucaristia e Gesù che avrebbe continuato a servire nel povero e nella sofferenza. Lo sapete, come per la tradizione della Chiesa, se dovesse accadere una coincidenza tra celebrazione della messa e quindi dovere di partecipare alla messa e assistere un povero, un ammalato, si può scegliere di assistere il povero e l'ammalato e non partecipare all'Eucaristia. Bella, brava questa Madre Chiesa. Perché? Perché quel Gesù che noi incontriamo nell'Eucaristia lo possiamo anche incontrare nel povero e nel sofferente. E allora, se ci fosse una coincidenza, preferiamo di incontrarlo nel povero e nel sofferente. Da qui il Concilio, e dopo il Concilio tante nazioni, tante chiese, soprattutto le chiese dell'America Latina, hanno visto come è necessaria quella che in termini tecnici si dice l'opzione preferenziale dei poveri. Cioè dire, noi cristiani che crediamo a Gesù, noi cristiani che crediamo alla presenza sociale di Gesù nei poveri e nei sofferenti, non possiamo non accoglierli, non possiamo non farcene carico. Mi piace leggere un trattino di un documento di Giovanni Paolo II. Sentitelo questo trattino, ma è molto profondo. Di fronte ai casi di bisogno, ma di bisogno vero, e amici, casi di bisogno vero oggi ce ne sono molti, moltissimi. Sentite, di fronte ai casi di bisogno vero non si possono preferire gli ornamenti superflui delle chiese e la suppellettile preziosa del culto divino. Al contrario, potrebbe essere obbligatorio alienare questi beni per dare pane, bevanda, vestito a chi ne è privo. Sono molti i padri della Chiesa che dicono: perché noi ci limitiamo a curare l'altare, il tabernacolo? E badate che l'altare e il tabernacolo va curato, perché c'è presente sacramentalmente Gesù. Ma non possiamo noi curare con sfarzo Gesù presente nel tabernacolo e poi lasciarlo morire di fame, di malattia, di freddo. Ecco perché noi, se accogliamo il povero, non possiamo accontentarci del superfluo, ma dobbiamo condividere con lui anche il necessario. In questo stesso documento il Papa dice come anche i bilanci familiari, anche i nostri portafogli, non possono non tener conto dei poveri. Ma questo è un segno concreto che il povero entra in me, entra nella mia vita. Amici, oggi sta accadendo anche per noi cristiani quello che è la tentazione costante dei nostri politici. I nostri politici cosa fanno? Parlano dei poveri e intanto si arricchiscono. Che non accada questo a noi cristiani, che ci limitiamo a parlare dei poveri. E allora ecco che una famiglia, un nucleo, una persona che realmente accoglie il povero, ma nel povero deve vedere Gesù presente, non può non mettere a parte del povero anche le cose necessarie. Antonio, mentre ci preparavamo alla messa col nostro parroco, ci siamo scambiati qualche battuta su questa celebre vita di Antonio, scritta da Sant'Atanasio. È una vita molto bella. Bisogna forse, senza forza, saperla leggere in profondità. Ebbene, si dice che provava compassione. Bellissimo. Lui eremita, lui solitario, aveva il cuore pieno di compassione. Il che vuol dire che gli altri, i problemi gravi degli altri, diventavano i suoi problemi. Addirittura si dice in maniera esplicita che intercedeva per chi soffriva, e si aggiunge così che sembrava che fosse lui a portare quello che gli altri portavano. Amici, noi siamo in una società dove si gioca allo scaricabarile, ed ecco che i poveri diventano sempre più poveri. Invece il cristiano chi è? È colui che cerca di scaricare o totalmente o parzialmente la croce dalla spalla del povero. E allora bello questo che si dice di Antonio: sembrava che fosse lui a portare quello che gli altri portavano. Sì, la croce per i poveri a volte è troppo gravosa, e allora aiutamola a portare questa croce, ma concretamente, fattivamente. E non lo possiamo dimenticare, l'inizio della sua biografia, che poi coincide con l'inizio della sua conversione. Vendette tutti gli altri beni che possedeva e, ricavatone molto denaro, lo distribuì ai poveri. Ecco che Antonio accoglie i poveri in sé, nel suo patrimonio, o se vogliamo dire la stessa cosa, condivide tutto se stesso, il suo patrimonio, con i poveri. E mi piace concludere, siamo nella settimana dopo il Natale, mi piace concludere con alcune frasi che abbiamo ripetuto tantissime volte in questo Natale. Frasi dove si dice qual è il progetto di Dio, qual è la promessa di Dio. Sentiamola, qualcuna di queste frasi. Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Dio si è impegnato a questo, ma oggi, 13 gennaio 2009, Dio, per realizzare questo suo progetto, questo suo impegno, non ha che noi, anche noi della comunità di Ace Sant'Antonio. Amici, diventiamo strumenti di Dio, non facciamo fare magra figura al nostro Padre. Ancora, il Signore è la salvezza del povero. E il Signore è diventato salvezza di alcuni poveri attraverso Antonio, che dà il suo, attraverso Maddalena, Caterina da Siena, che dà il suo mantello, e così via dicendo. Noi possiamo essere la salvezza del povero per conto di Dio, a nome di Dio. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, e il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Ebbene, noi siamo uno strumento, come lo è stato Antonio, come lo sono stati tutti i santi, perché si possa realizzare questo piano, queste promesse di Dio. Sarebbe bello, o meglio, sarà bello, se noi in questa festa del nostro patrono allargassimo il cuore ai poveri, e allargando il cuore ai poveri accogliamo Gesù presente in loro, allargando il cuore ai poveri aiutiamo Gesù a diventare il Salvatore dei poveri. E questo è l'augurio che vi faccio. Sia lodato Gesù Cristo.